su Radio Tua Freschi di Stampa. Le novità librarie di affinità elettive. Conduce Valentina Conti.
Buongiorno, ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Tua a questa nuova puntata di Freschi di Stampa, la rubrica dei libri di affinità elettive. Questa mattina siamo con Carla Virili, che è stata insegnante, ha occupato per lungo tempo incarichi politici e attualmente si dedica alle occupazioni che forse maggiormente la gratificano, come il volontariato, la scrittura e la cucina, per la quale trae ispirazione ogni mattina dalle contadine dei pescivendoli del mercato delle erbe. Così, Carla?
Sì, sì, certamente, amo molto il mercato delle erbe di Ancona.
Buongiorno allora Carla.
Buongiorno a tutti.
Dopo i vari master chef, gli show cooking che imperversano nelle piazze e i ricettari parodiani, anche noi, orrore, oggi qui a parlare di cibo. Sì, è vero, ma inteso non come moda salottiera, quanto piuttosto come elemento fondante della nostra cultura materiale, come affermava già nel 64 l'antropologo Levi-Strauss. Il senso di questo libro è proprio provare a decifrare i segni e i simboli del cibo in relazione alla società marchigiana, ovvero la cucina, intesa come linguaggio per interpretare la complessità sociale. È così, Carla?
Sicuramente. Io ho voluto non solo scrivere un libro di memorie, da una parte sì, perché si basa sui miei ricordi e sulle mie sensazioni, però mi è sembrato importante riportare per scritto quello che tradizionalmente veniva tramandato in maniera orale da madre a figlia, da nonna a nipote, perché secondo me certe cose vanno perse e quindi è necessario fissarle.
Sapori d'Ancona è il titolo del libro, storie e ricette di donne d'osteria, e quindi il libro appunto propone un insieme di ricordi e ricette capaci di rievocare, no, l'atmosfera delle osterie, quelle che oggi ai noi forse non esistono più e le poche che invece ancora sopravvivono. Il tuo sguardo, Carla, è affettuoso e allegro anche verso appunto un mondo che si è quasi completamente perso, giusto?
Purtroppo si è perso quasi completamente, qualche traccia rimane e fra le 8 osterie che prendo in considerazione alcune sono ancora vive e vegete, altre purtroppo non ci sono più. Per me è una cosa molto negativa che questa atmosfera che si respirava nelle osterie sia così difficile da ritrovare oggigiorno, perché soprattutto perché era un'atmosfera che trasudava di umanità. Non era semplicemente l'osteria un luogo dove si andava a mangiare, ma era un luogo dove si poteva incontrare anche altra gente, si potevano raccogliere delle notizie sul quartiere, sulle persone, sugli accadimenti, e poi si riceveva sempre una parola buona, gentile, di amicizia dallo stessa.
Davvero, allora la frequentazione dell'osteria in questo senso era un fatto culturale, nel senso, no, pieno del termine, come luogo d'incontro, come convivialità. Nel tuo libro naturalmente descrivi queste osterie, ma come recita il sottotitolo, parli anche delle donne, di questa cultura tutta femminile che esisteva in queste osterie, insieme davvero a un piccolo tesoro che tu ci regali di ricette tradizionali. La cosa più curiosa, permettetemi di dirlo, è questo, che sulla quantità degli ingredienti di queste ricette, no, diciamo, rimani un po' vaga.
Per forza, perché non sempre le donne che hanno gestito queste osterie, non dico che non volevano darmi gli ingredienti, ma si stupivano persino che gli chiedessi i particolari delle ricette, perché mi dicevano: sono cose che si sa, se uno cucina le deve sapere, fa occhio, vede, si regola, e quindi sono un po' strane.
La cultura materiale femminile, no?
Sì, sì, senz'altro. E volevo dire questo a proposito delle donne, che io ho voluto fare un omaggio a tutte le donne che si interessano del benessere di chi sta a loro intorno, siano essi familiari, amici o clienti, perché io credo che la donna ci metta del suo, lo faccia in una maniera particolare. Se voi per esempio andate a leggere come si rivolgeva Natalina ai suoi avventori.
Natalina era l'osteria di Capodimonte, giusto?
L'osteria di Capodimonte, che dopo il terremoto è stata relegata in un container e lì andavano operai, studenti, intellettuali, era molto frequentata. E lei aveva per tutti una parola da mamma.
Ecco, certo. Allora, conosceremo tra poco nel dettaglio quali sono le osterie descritte nel tuo libro. Adesso facciamo qualche minuto di pausa musicale.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Parolo delle Langhe? No, aleatico dell'Elba? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Siamo di nuovo in onda con Carla Virili, parliamo del suo libro Sapori d'Ancona, storie e ricette di donne d'osteria. Allora, vogliamo svelare agli ascoltatori quali sono queste osterie. A me ha colpito molto intanto Rosina, il titolo è Rosina, l'osteria ristretta. E qual era Rosina, Carla?
Rosina era un'osteria per Corso Mazzini, di fianco alla chiesa di San Cosma. Ed era molto frequentata da personaggi provenienti da ceti del tutto differenti. C'erano i bancarellari, i primi avventori, i bancarellari, il famoso Quintì che mimava la messa facendo le mosse con il bicchiere di vino. Poi c'era Ulderico Pierdicca.
Ma come era conosciuto Pierdicca in realtà?
Ah beh, tutti lo chiamavano Clare Gable, perché lui si atteggiava proprio...
In realtà gli anconetani lo chiamavano Clark Gable, sì. Proprio come era scritto, vero?
È vero, è vero. E lui era sempre vestito con un gran cappello, gli occhiali, la sigaretta in bocca, i baffi che tutti i giorni si faceva curare dal barbiere.
E, il cappotto con la pelliccia, no?
Naturalmente. Insomma, era un personaggio, veramente un personaggio. Ma di personaggi ce n'erano tanti.
Chi altri frequentava Rosina?
Per esempio, da studente, Carlo Sprovieri, ecco. Un medico conosciutissimo in Ancona.
E poi invece c'era, e infatti tu riporti anche la fotografia, il famoso Umbertì.
Il famoso Umbertì è lì. Nel libro compare una fotografia proprio dentro l'osteria Rosina.
Sì.
Era sempre lì a chiedere le sigarette, con estrema gentilezza però, non era mai troppo invadente.
È vero. Allora, vediamo qualche altra osteria. Ad esempio, Mamma Irma, il vagone che non si muove.
Mamma Irma esiste ancora ed è veramente molto rassicurante questo fatto che il vagone che non si muove, chiamato così dal poeta Silvano Paganelli, lo chiamava il vagone perché era lì, in mezzo a tanti vagoni che allora portavano carbone e passavano proprio lì a fianco. Le rotaie stanno ancora a testimoniare questo passaggio.
E oggi ancora è frequentata questa
via? È frequentatissima. È stata sempre un punto di ritrovo non solo per gli operai del cantiere, gli operai del porto, ma anche qui per studenti, molti politici andavano lì e insomma anche le famiglie.
Allora, tu poi avevi dato il titolo a un altro capitolo, Elvira, l'osteria che resiste, e invece...
Purtroppo non resiste più. È stata recentemente chiusa perché i figli di Elvira, che portavano avanti l'osteria con l'aiuto della mamma molto anziana, quando è morta la mamma non se la sono sentita di tenerla aperta, ed è un gran peccato perché era un'osteria del piano molto conosciuta e molto amata.
È vero, e poi c'era Virginia, e c'è ancora la vedova, tutti ad Ancona la conoscono come la vedova, e abbiamo parlato prima, accennato a Natalina di Capodimonte, il titolo è Magna Nini, perché?
Perché Natalina era preoccupatissima di far mangiare la gente, di farla mangiare bene e in abbondanza, e secondo lei non mangiavano mai abbastanza. C'era una mia amica greca che studiava in Ancona e che era molto magra, teneva molto alla sua linea, e ogni volta che andava da Natalina, e lo faceva spesso, diceva di non volere il primo, solo il secondo. Allora Natalina gli portava una serie di piatti infinita perché aveva paura che rimanesse con troppo poco cibo.
Poi tu citi tre osterie, tra virgolette, perché non sono propriamente delle osterie, e sono Dina, una donna alla testa degli sbandati, il famoso circolo degli sbandati, poi c'è Morena, il chiosco che odora di mare, e Stefania, una taverna sulla sabbia, questa sta palombina proprio sulla sabbia, sul mare, sulla spiaggia.
Allora, sono osterie, diciamo, di tipo particolare. Gli sbandati la cito perché è una... è uno dei circoli più antichi di Ancona, e benché fosse dall'inizio frequentato solo da uomini, il bar lo gestiva una donna che era una specie di maresciallo dei carabinieri, Severo e Arcigna. Purtroppo Dina, anche lei, è venuta a mancare. Adesso il circolo degli sbandati è vivo e vegeto, è un circolo arci.
E ci sono tante donne nel consiglio
direttivo. Finalmente le donne sono entrate e nel consiglio direttivo sono addirittura la maggioranza.
È vero. Poi appunto il chiosco, che è famosissimo, il chiosco di Morena.
Il chiosco di Morena è troppo famoso, troppo caratteristico, troppo amato perché... non lo dovessi citare.
Ecco, e la stessa cosa credo vale per Stefania Cori, no?
Stefania ha una ragione particolare. Mi sono trovata ad andare a pranzare in questa osteria sulla spiaggia di Palombina e ho trovato che lei ha un modo di fare che ricorda moltissimo l'atmosfera delle osterie di una volta. Si occupa in maniera personale, dopo aver cucinato, di tutti i clienti, magari si siede insieme a loro, e il pomeriggio, quando lei sta a cucinare ancora, a pensare a gestire il ristorante, magari le sue amiche giocano a carte dentro il locale, ed è un modo, diciamo così, familiare e
conviviale da osteria.
Sì.
Avete capito, dunque, sono le storie delle queste donne delle osterie di Ancona. Oltre alla storia dei locali e della loro vita, ci sono appunto tante ricette assolutamente da provare. Quindi grazie di essere stata con noi, Carla.
Grazie a voi.
Vi ricordo il titolo, Sapori d'Ancona, storie e ricette di donne d'osteria, 118 pagine, 14 euro. Grazie, alla prossima puntata di Freschi di Stampa.
Avete ascoltato Freschi di Stampa, le novità librarie di Affinità Elettive, a cura di Valentina Conti.